SBS Italian.
Oggi nelle città di tutto il mondo torneranno i Fridays for Future, gli scioperi di studenti, cittadini e attivisti che chiedono alla politica strategie concrete per combattere e affrontare il tema del cambiamento climatico. E ovviamente anche l'Australia partecipa alle manifestazioni, anche se all'Australia non verrà data la parola per partecipare al vertice che invece inizia proprio lunedì a New York, un vertice organizzato dalle Nazioni Unite Climate Change Summit, proprio perché non si vuol dar la parola a economie che supportino ancora combustibili fossili. Invece, tornando negli Stati Uniti, l'attivista svedese che ha lanciato questo movimento, Greta Thunberg, ha parlato davanti al congresso americano. Questa mattina ne parliamo con Giampiero Gramaglia, che ritroviamo con piacere ai microfoni di Radio SBS. Allora, Giampiero, quali sono state le parole di Greta e qual è la ricezione della politica americana al suo discorso?
Sì, per prima cosa buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Greta è negli Stati Uniti in vista del vertice dell'ONU, la cui apertura coinciderà con l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è l'annuale occasione di incontro fra molti leader internazionali. È arrivata negli Stati Uniti accolta con molto entusiasmo da parte degli ambientalisti, freddezza da parte dell'amministrazione, con una traversata dell'Atlantico a emissioni zero su una imbarcazione ecologica e ieri, cioè nella giornata di mercoledì americana, è stata ricevuta, ha potuto parlare al congresso degli Stati Uniti. Ha detto: risparmiatevi i vostri complimenti, perché molti complimenti le sono stati fatti, piuttosto agite, fate qualcosa prima della catastrofe. Ancora una volta ha detto ai politici: non fate discorsi, ma prendete iniziative, prendete azioni. Non voglio sentirvi dire che siamo una fonte di ispirazione se poi non fate nulla per ovviare ai problemi. E quando un senatore degli Stati Uniti le ha chiesto, a lei ragazzina di 16 anni, le ha chiesto consigli sulle cose da fare, ha risposto in modo quasi impertinente: non dovete chiedere consigli a me, io sono solo una studentessa, vi dovete chiedere agli esperti, agli scienziati, sono loro che dovete ascoltare. Un atteggiamento molto franco, come franco è stato il messaggio dei ragazzi che l'hanno accompagnata, che condividono il suo impegno, a chi in congresso appoggia il revisionismo del presidente magnate Donald Trump in materia ambientale, i ragazzi americani che credono nella necessità di lottare contro il cambiamento climatico, gli hanno indirizzato un messaggio: caro presidente, i cambiamenti climatici sono un'emergenza reale. Insomma, un contrasto tra scienza e impegno da una parte, quello di Greta, dei ragazzi americani che partecipano agli scioperi del venerdì, e della parte di società che condivide le sue battaglie, una parte di società anche localizzata geograficamente tra il nord-est degli Stati Uniti e la California in modo molto marcato, e la politica opportunistica di chi nega il cambiamento climatico o nega le cause umane del cambiamento climatico perché tutela gli interessi dell'energia ancora legata al fossile.
E intanto, Giampiero, però, il presidente Trump ha annunciato di voler revocare ai singoli stati la possibilità di stabilire degli obiettivi energetici più ambiziosi di quelli della politica federale, e in questo caso c'è di nuovo andata di mezzo la California, che hai appena nominato, se non sbaglio.
Sì, certo, il presidente Trump non si è fatto commuovere dal discorso di Greta e mantiene la sua linea che lo ha portato a staccare gli Stati Uniti, una delle prime decisioni della sua presidenza, dal dagli accordi di Parigi per lottare contro il cambiamento climatico e che lo porta a perseguire tutta una serie di iniziative che frenano l'impegno americano per l'energia pulita e per ridurre le emissioni. Naturalmente vi sono stati negli Stati Uniti e settori anche industriali negli Stati Uniti che non condividono le scelte del Presidente, che sono più avanti di quanto le norme federali non prevedano. In particolare la California ha introdotto norme più severe per quanto riguarda le automobili, quindi la necessità di essere poco inquinanti, e tutto il settore automobilistico tende ad essere più avanti e a non tenere conto dei freni del Presidente, perché se si vogliono vendere le auto su mercati che non siano solo quello statunitense, bisogna fare delle auto che rispettino gli standard degli altri consumatori, degli altri paesi consumatori. Il problema qual è? Che il Presidente vuole che gli stati non possano adottare nelle loro legislazioni nazionali degli standard antinquinamento più severi di quelli delle norme federali, e quindi è intervenuto perché la California non possa adottare sulle nuove leggi sull'inquinamento, in particolare automobilistico, che sono più severe di quelle federali. La decisione del Presidente ha innescato un contrasto che è politico, che è scientifico, ma che è anche giudiziario, ricorsi nelle aule dei tribunali federali della California. È probabile che la questione finirà di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, e se nelle corti della California è fortemente probabile che il Presidente non trovi sponde, alla Corte Suprema, dove c'è una maggioranza conservatrice da lui innescata con due nomine di chiaro segno conservatore, è possibile invece che il Presidente trovi soddisfazione, ma il percorso giudiziario è appena incominciato e quindi ci vorranno mesi perché giunga a una conclusione.
Giampiero, voltiamo pagina e spostiamoci per un momento dagli Stati Uniti, perché la Casa Bianca ha inviato il segretario di Stato Mike Pompeo in Medio Oriente, un po' per cercare di trovare una strategia di contenimento rispetto alla crisi che ha seguito gli attacchi degli impianti petroliferi in Arabia Saudita. Trump da una parte vorrebbe apparire forte nell'area, ma dall'altra ha promesso ai suoi elettori di non voler trascinare il paese in un ennesimo conflitto. Ecco, come risolverà secondo te il presidente americano questo dilemma?
Ma come lo risolverà è difficile dire, perché un giorno sembra inclinare in una direzione più muscolare, l'altro giorno sembra inclinare in una direzione più, se non di dialogo, di negoziato. Pompeo, il segretario di Stato, ma Pompeo è, come tu dicevi correttamente, nella regione, è stato a Riyadh, gli attacchi con droni e sembra missili cruise contro installazioni petrolifere saudite sono stati condotti nella giornata di sabato, sono stati rivendicati, faccio un breve assunto per gli ascoltatori, sono stati rivendicati dagli Houthi, che sono insorti sciiti nello Yemen, che hanno rovesciato il presidente sunnita al potere cacciandolo dalla capitale Aden a Sana, che è la seconda città del paese, e l'amministrazione statunitense sostiene invece di avere le prove che droni e missili non sono partiti dal territorio yemenita, cioè da sud rispetto agli obiettivi, ma sono partiti da nord-est rispetto agli obiettivi, quindi sono partiti dall'Iran. Non sembra in discussione il fatto che il materiale utilizzato, i missili, le armi, sia materiale iraniano, ma si sa che gli iraniani sciiti forniscono armi ed equipaggiamento agli Houthi sciiti, che combattono contro una coalizione internazionale sunnita suscitata dall'Arabia Saudita contro di loro e composta da appunto sauditi, emiratini, egiziani e altre componenti del mondo arabo. È stato Pompeo a Riyadh per concordare con i sauditi cosa fare. I sauditi, che sono più prudenti degli Stati Uniti nell'attribuzione delle responsabilità. Si direbbe che vogliono evitare uno scontro aperto con l'Iran, almeno su questo punto, e poi è andato ad Abu Dhabi per continuare le sue consultazioni. Il Presidente, le ultime dichiarazioni che ho registrato sono che non vuole una ritorsione militare, vuole evitare una ritorsione militare perché nell'azione, nell'attacco di sabato scorso non sono stati coinvolti cittadini americani, non sono rimasti uccisi cittadini americani, però mantiene la pressione sull'Iran, insiste nel convocare, nel riunire una forza navale internazionale che garantisca la sicurezza di navigazione e quindi di transito del petrolio tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman nello stretto di Hormuz, dove ci sono già state scaramucce contro petroliere e unità commerciali, e ha rafforzato recentemente il dispositivo militare americano in Arabia Saudita. L'altra ipotesi, all'estremo opposto di questa situazione di pressione sull'Iran con le sanzioni economiche, le presenze militari, il rafforzamento del dispositivo militare senza fare scattare per il momento ritorsioni, l'altra ipotesi è che invece ci sia una fase negoziale con l'Iran o forse persino a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana un incontro tra Trump e il presidente iraniano Hassan Rouhani che interverrà appunto all'Assemblea Generale. Questa ipotesi era considerata abbastanza plausibile fino alla settimana scorsa. L'attacco di sabato scorso ha effettivamente creato un'ulteriore tensione nelle relazioni tra Iran e Washington e forse in questo momento un incontro del genere può apparire improbabile.
Giampiero, l'ultima domanda. Il presidente Donald Trump ha nominato Robert O'Brien come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale. O'Brien prende il posto di John Bolton e si tratta, se non sbaglio, della quarta sostituzione dall'inizio della presidenza Trump. Un fatto senza precedenti nella storia americana. Chi è O'Brien e soprattutto Giampiero, durerà?
Questo se lo chiede anche O'Brien, secondo me, dal momento in cui lo hanno nominato, perché effettivamente non era mai successo nella storia di un mandato presidenziale, in particolare di un primo mandato. Sappiamo che i secondi mandati, soprattutto in fine di mandato, sono più friabili le squadre, ma non era mai successo in un primo mandato presidenziale che si cambiassero tanti consiglieri per la sicurezza nazionale. E tra l'altro, dal parere di O'Brien, in qualche misura dipende anche quello che farà il presidente sull'Iran. Ammesso che il presidente voglia dei consigli da O'Brien o non voglia semplicemente che faccia il consigliere che trova giusto quello che lui pensa, in modo da sentirsi gratificato nelle proprie considerazioni e non contrastato come faceva Bolton, l'ultimo consigliere per la sicurezza nazionale licenziato, e come in fondo facevano anche gli altri. Chi è O'Brien? Chi è Robert Charles O'Brien? Avvocato cattolico che ha studiato al liceo Cardinale Newman di Santa Rosa in California, ma che poi si è convertito quando aveva 20 anni alla Chiesa Mormone ed è oggi il mormone di rango più elevato nell'amministrazione federale. Ricordiamo che i mormoni hanno rischiato di avere un presidente degli Stati Uniti nel 2016 quando Mitt Romney, mormone, fu il candidato repubblicano alla Casa Bianca, ma Barack Obama, che era il presidente in carica, tenne botta e non gli cedette la presidenza in quelle elezioni. Allora, il mestiere di O'Brien, oltre che di essere avvocato con clienti anche illustri, tra i suoi clienti c'è stato l'astronauta Buzz Aldrin, quello che calpestò il suolo lunare subito dopo Neil Armstrong, l'eterno secondo della conquista dello spazio, e poi tornato sulla Terra si mise a cercare l'arca di Noè senza apparentemente averla trovata, più facile individuare la Luna. Oltre che fare l'avvocato, ha fatto finora Robert O'Brien il negoziatore per la liberazione di ostaggi. Ora, il negoziatore è una figura che almeno nei film fa sempre un figurone. Pensiamo al poliziotto negoziatore di quel pomeriggio di Un giorno da cani, oppure al poliziotto negoziatore di John Q, sempre attori famosi, e riescono sempre a convincere il delinquente o il povero diavolo di turno a non fare sciocchezze. Nella sua carriera O'Brien, almeno le cronache non gli prestano cose così spettacolari e clamorose, ha negoziato la liberazione di un reverendo americano che era ospite delle galere turche per complicità nel presunto golpe del 2016, il reverendo evangelico Andrew Brunson. Ha negoziato la liberazione di un ingegnere petrolifero rapito per riscatto nello Yemen e di americani arrestati in Corea del Nord. Non ha competenze particolari per fare il consigliere per la sicurezza nazionale, ma questo probabilmente non disturba troppo Trump, proprio per le ragioni che ho detto prima. Trump, che è al quarto consigliere per la sicurezza nazionale, il primo era il generale Michael Flynn, che è durato poche settimane, perché già il 13 febbraio 2017, tre settimane dopo l'insediamento di Trump, fu travolto dal ruolo avuto nel Russia Gate che lo costrinse alle dimissioni e che tuttora lo inguaia con il figlio in diatribe con la giustizia. Poi venne un altro generale, il generale McMaster, che ha resistito 15 mesi fino al maggio del 2018, e poi è toccato a un diplomatico, John Bolton, un dottor stranamore della diplomazia internazionale, che al confronto con lui, il militare più guerrafondaio, è un pacifista. Bolton ha resistito 18 mesi, mai davvero in sintonia con il suo boss, perché Bolton è uno che dice le cose che pensa e non le cose che pensa il suo interlocutore. Hanno litigato sull'Iran, sull'Afghanistan, sulla Corea, sul Venezuela. Alla fine lui l'ha cacciato, dice Trump, io me ne sono andato, dice Bolton, il sodalizio è finito ed è ora arrivato l'avvocato negoziatore a 16 mesi da tenere fino alla fine del primo mandato di Trump. Statisticamente ce la potrebbe anche fare, vediamo come se la caverà con le crisi incombenti, e la prima, la più difficile, la più drammatica è proprio quella del Golfo.
E staremo a vedere sempre, anche grazie al tuo aiuto e al tuo commento sui fatti principali che riguardano la politica americana. Per questa mattina è tutto, grazie a Giampiero Gramaglia.
Grazie a te, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.